Bene, allora direi di proseguire con l'argomento che abbiamo trattato insieme a Laura Vigni con il sindaco Bruno Valentini. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Beh, dedichiamo qualche minuto a questa questione, cioè quella sollevata da Laura Vigni, di persone con disabilità che non possono transitare adesso nella Y come avveniva prima. Lei dice di essere favorevole alla chiusura, ma di chiedere una facilitazione per chi ha appunto problemi motori e si deve recare, come è capitato a lei, in via di città. Per loro è difficile parcheggiare e poi muoversi, soprattutto quando la strada è in salita, come appunto quella di Via di Città. Suggerisce un numero verde a cui poter chiamare e ottenere in tempi brevi il permesso. È una cosa possibile? Ci state ragionando su come fare?
Allora, i provvedimenti di pedonalizzazione spinta di tre delle strade principali del centro storico, quindi Corso, Banca di Sotti e Via di Città, puntano esattamente a tutelare persone che hanno problemi di deambulazione. Cioè, un disabile ha il primo nemico sulla propria capacità di muoversi nelle barriere architettoniche, nel traffico, delle macchine e anche delle moto. Quindi penso che Laura Vigni, come gli altri, apprezzino questa scelta coraggiosa da parte dell'amministrazione, che vuole restituire la parte più delicata del nostro centro storico alle persone, scontandosi anche con interessi o anche con abitudini consolidate. Tra l'altro, in quelle strade non si poteva parcheggiare nemmeno prima, quindi in via di città una macchina non poteva comunque parcheggiare, anche perché le condizioni della strada non lo permettono, non solo per consentire alle persone, anziani, bambini, disabili, il diritto alla mobilità. Colgo lo stimolo a trovare, lo passerò agli uffici, all'assessore, una metodologia più semplice per poter segnalare esigenze temporanee, in modo che una persona che vuole muoversi in macchina, perché è disabile, che noi tendiamo a garantire a tutti la possibilità di muoversi senza macchina, anche se capisco che una parte di via di città sia in salita e che quindi possa essere più faticoso percorrerla, anche di sotto, e in leggera salita quando la si prende all'insù, mentre solo un tratto, diciamo, dalla Jiviana, diciamo intorno alla Jiviana, forse c'è una spedita più, diciamo, più forte, però capisco anche questo problema, vedremo di trovare una modalità più semplice per consentire al disabile che vuole muoversi in macchina. Attenzione che comunque non si può parcheggiare lì, non si poteva parcheggiare prima e non si può parcheggiare ora, in modo che possa poi arrivare per il tempo necessario, se ha un bisogno non altrimenti risolvibile, in un punto qualsiasi di queste tre strade. Ma il punto è questo: consegnare quelle strade alla libera movimentazione non solo di chi vuol passeggiare, ma di chi ha problemi a camminare. Ora si sta citando i disabili, ma pensiamo solo ai tanti anziani. Quindi lì abbiamo bisogno di fare un investimento costoso anche sulle lastre. Lo faremo fra poco in altre zone della città, come Montanini, Pantanito, Staloriggi, Salicotto, dove sono messe male, e faremo un intervento. Ora finalmente abbiamo la possibilità di fare un po' di investimenti dopo il disastro del bilancio degli anni scorsi, così da ripristinare le lastre come devono essere, anche se l'investimento è molto costoso, perché più o meno rifare una strada con le lastre costa quasi 10 volte una strada con l'asfaltatura normale.
A niente. Allora, seguirete poi la vicenda e ne avremo notizia, insomma, di quella che sarà la soluzione trovata. Certo è che Vabbè, vorremmo, perché questo argomento interessa molto e stanno arrivando messaggi in cui si segnala sì, però ci sono quelli che utilizzano i permessi del parente che poi però non si muove mai, l'altri che quello della zia, della nonna, addirittura di persone scomparse e che non ci sono più, persone passate a miglior vita e che continuano ancora a risultare nei permessi per disabili.
Dopo i furbetti del quartierino abbiamo i furbetti del permessino. Questi, io l'ho detto ai vigili, ma non c'è bisogno di dirglielo perché sanno che è il loro dovere, devono controllarli, ma non è semplicissimo. Ma pensate, noi abbiamo in questo momento circa 70 vigili. Di questi 70 di permessi vari, soprattutto serie, noi ne avremo in servizio 55. Sono divisi in tre turni, 10-15 devono stare al comando per svolgere attività amministrative. Alla fine noi abbiamo tre turni, quindi vuol dire che ci sono 12-15 vigili presenti contemporaneamente sulle strade e sulle piazze della nostra città, centro storico e periferie comprese. Quindi non sono moltissimi. Per presidiare una città come Siena, che anche col flusso turistico ha bisogno di essere controllata in tante parti, per cui se si vede una macchina che ha il permesso, per verificare che questo permesso venga utilizzato correttamente, cioè, o di fare un appostamento che dura quanto? Un'ora, due ore, tre ore, quattro ore, perché bisogna vedere quando è che questo viene a riprenderci la macchina, o hai la fortuna di imbatterti in chi la utilizza per poter verificare se la sta utilizzando correttamente, o seppure, come dicevo prima, un furbetto del permessino, perché sta utilizzando il permesso del nonno, della zia o di un altro, per fare i suoi comodi in una zona dove altrimenti non potrebbe passare, transitare o parcheggiare.
Allora, accantonata questa questione, parliamo di un'altra che è particolarmente sentita, e cioè la chiusura di via Peruzzi. Questa mattina abbiamo visto l'aumento del traffico in via Letoselli, nella zona dei Due Ponti, insomma, ovviamente disagi che credo il sindaco non possa negare.
Assolutamente no, noi abbiamo una strada che è chiusa, quindi vuol dire che sulla strada parallela si riversa tutto il traffico che prima passava via Peruzzi. La strada è frenata a fine febbraio, sapevamo che il danno era grosso, ma non tanto grosso così come l'abbiamo verificato quando siamo andati a vedere lo stato della strada, perché fu utilizzata a suo tempo, non tutta l'edilizia del passato è stata l'edilizia accurata, quindi tutte le costruzioni del passato. Abbiamo visto che il materiale utilizzato per quel rilevato stradale non era il massimo, c'è uno stato di pericolo potenziale, non imminente ma potenziale, anche nel tratto più a valle, e quindi abbiamo deciso di ampliare la zona soggetta a intervento. Quindi, detto un parole povere, invece di intervenire sulla frana si rimette a posto anche un ampio tratto di strada che va verso Portovile, quindi un progetto più complicato, più costoso. La sovrintendenza ci ha messo un po' il suo, dandoci delle prescrizioni che ci hanno fatto perdere un altro mese e mezzo per fare un progetto che ripristinasse anche il muretto, non presenti come le mura ma comunque vecchio. Ora ci siamo, c'è una ditta che secondo le referenze è una ditta seria, che ha 90 giorni a 130 in complessivo, ma 90 giorni per mettere i pali sulla via Peruzzi franata e anche sul resto della strada. Potrebbe metterci meno, noi facciamo il tifo perché ci metta meno, abbiamo anche messo un premio economico per premiare la velocità, e quindi entro la fine dell'anno contiamo di riaprire la strada in ambedue sensi di marcia. Contemporaneamente sulla direttrice via Sardegna, via Toselli, eccetera, abbiamo intensificato le misure per impedire, con le doppie strisce, gli attraversamenti, in modo che ci siano meno rallentamenti possibili su tutta la direttrice statale, che sono una delle fonti del ritardo nel traffico. E quindi bisognerà soffrire, scegliendo viabilità alternativa come quella della tangenziale dall'altra parte, fino a Natale, per capirci, quando la strada sarà riaperta e risistemata con la sicurezza di non avere più frane nei prossimi anni.
Allora, fateci questo regalo di Natale. Invece, per concludere, ieri sei stato nelle zone colpite dal terremoto, Lazio e Marche, quale rappresentante dell'ANCI. Immagino sia stato un viaggio toccante, soprattutto insomma, proficuo per impostare un lavoro di controllo su quello che si dovrà fare, no? In rappresentanza dell'ANCI, appunto.
Sì, noi siamo andati al di là di quello che si vede con le telecamere. Siamo andati veramente a grattare la pancia agli amministratori di comuni di 600, 1000, 1500, 2600 abitanti, che è il massimo come matrice, per vedere in che situazione sono. Perché poi passano riflettori, ma il problema, il dramma della ricostruzione incombe, anche perché sta per arrivare l'inverno. La generosità, che è stata straordinaria, di un paese che nei momenti di difficoltà si scopre o si riscopre un grande paese, è stata grande, ma deve continuare. Deve continuare anche da parte dei comuni, perché pensate a Cumoli, un paese fantasma dove di 600 abitanti, dove non c'è più niente, che è presidiato dai carabinieri e dall'esercito per impedire ci siano sciacallaggi o anche per tutelare l'incolumità delle persone che si muovono, che più in basso sulla Salaria ha una casetta prefabbricata che erano la casa del custode di un solo omificio che è sulla strada sottostante. Lì c'è un sindaco, immaginate un comune di 600 abitanti, che faceva tutt'altro, ha dovuto fermare la propria attività, chiedere la disponibilità dei 4-5 dipendenti che hanno avuto quasi tutti il lutto in famiglia, e dipende dalla capacità organizzativa dello Stato, la protezione civile, della generosità di altri comuni che gli mandano dipendenti che sappiano fare pratiche, che siano geometri, che sappiano fare le procedure dell'ufficio anagrafe, perché poi i cittadini devono avere delle risposte, perché altrimenti non solo questi vanno in tenda, ma questi vanno via, portano via bambini, vanno a lavorare da altre parti, vanno a San Benedetto del Tronto dove troveranno un albergo dove passare l'inverno, ma quei paesi poi diventano prima paesi fantasma e poi scompaiono. Invece la loro scelta, la loro voglia, la loro richiesta è quella di pensare a una ricostruzione che faccia sì che Arquata, Cumoli, Amatrice e gli altri paesi ci siano ancora. Dietro i 300 morti ci sono 10.000 persone dell'Italia centrale, di 4 regioni, di tante province, dove sono, oltre ai lutti familiari, anche grandi, gravi disastri agli immobili privati, pubblici, non solo alle scuole ma anche alle fabbriche, o anche attività agricole dove avevano le bestie che stavano in capannoni che ora sono pericolanti, chiedono che quella parte d'Italia abbia un futuro, e per averlo dobbiamo ricostruire lì. Quindi ora abbiamo, diciamo, tirato fuori molte indicazioni utili che io poi sto restituendo sia ai comuni e al loro complesso, che la protezione civile e alle regioni, che hanno delle risorse e le competenze per intervenire, perché non vanno lasciati soli dopo che è passato il momento dell'emozione.
Grazie al sindaco Valentini, buona giornata.
Buona giornata a tutti.